RKC, Radio Krishna Centrale, presenta lo Srimad Bhagavatam, lettura integrale con software di sintesi vocale, di sua divina grazia, Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Acharya fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com. Capitolo 8. Questo capitolo racconta che la dea della fortuna apparve durante l'operazione in cui l'oceano di latte veniva frullato e accettò Sri Vishnu come suo marito. Come descrive più con accento acuto avanti questo capitolo, Dhanvantari apparve con un vaso di nettare e i demoni immediatamente glielo strapparono, ma Sri Vishnu si presentò nella sua manifestazione di Mohini, la donna più con accento acuto bella del mondo, per attrarre i demoni e riconquistare il nettare a favore degli esseri celesti. Dopo che Shiva ebbe bevuto tutto il veleno, gli esseri celesti e i demoni ripresero coraggio e ricominciarono a frullare. Dapprima fu prodotta una mucca su Ravi. Grandi persone sante accettarono questa mucca per ricavare il burro chiarificato dal suo latte e offrirlo in oblazione nel corso di grandi sacrifici. Poi fu generato il cavallo Kaisrava, di cui si impadronì con accento acuto Bali Maharaj. Apparvero poi Airavata e altri elefanti insieme con le loro compagne. Essi potevano recarsi in ogni luogo, in qualsiasi direzione. Fu generata anche la nota gemma Kaustuba, e Sri Vishnu la prese per ornarsene il petto. Poi furono generati il fiore Pariyata e le Apsara, le donne più con accento acuto belle dell'universo. Allora apparve Lakshmi, la dea della fortuna. Gli esseri celesti, i grandi saggi, i Gandharva e altri le offrirono un'adorazione rispettosa, ma la dea della fortuna non trovava nessuno che potesse essere scelto come marito. Alla fine scelse come suo padrone il Signore, ed egli le diede una dimora eterna sul suo petto. Questa unione di Lakshmi e Narayana soddisfece completamente tutti i presenti, compresi gli esseri celesti e tutti gli altri. I demoni, tuttavia, erano molto depressi perché la dea della fortuna li trascurava. Allora fu generata Varuni, la dea dei bevitori e per ordine di Sri Vishnu i demoni l'accettarono. Poi i demoni e gli esseri celesti ricominciarono a frullare con rinnovata energia e questa volta apparve un'espansione parziale di Sri Vishnu, chiamata Dhanvantari. Dhanvantari era bellissimo, e portava un vaso pieno di nettare. I demoni immediatamente strapparono il nettare dalle mani di Dhanvantari e cominciarono a fuggire mentre gli esseri celesti, molto rattristati, prendevano rifugio in Vishnu. Ma dopo aver strappato di mano il vaso a Dhanvantari, i demoni cominciarono a contendere tra loro. Sri Vishnu consolò gli esseri celesti che rimasero in silenzio, senza combattere. Mentre la contesa tra i demoni si protraeva, il Signore stesso apparve nella forma dell'Avatara Mohini, la donna più con accento acuto bella dell'universo. Capitolo 8. Come fu frullato l'oceano di latte? Verso 1 Sri Sukha Uvacha Pitegare Versankana Pritaste Maradhanavama Mantus Tarasa Sindhum Mavirdanitato Bhavat. Traduzione. Sukadeva Goswami continuò, dopo che Shiva ebbe bevuto il veleno, gli esseri celesti e i demoni, molto soddisfatti, ricominciarono a frullare l'oceano con rinnovato entusiasmo. Come risultato dell'opera, apparve la mucca conosciuta come Surabhi. Spiegazione. La mucca Surabi è chiamata anche Avirdhani, la fonte del burro. Il burro fondendosi diventa ghee, o burro chiarificato, che è inevitabilmente necessario per compiere grandi sacrifici rituali. È affermato nella Bhagavad Gita, 18.5, Yaina dana tapa karmanati ayam kariam evatat, il sacrificio, la carità e l'austerità sono essenziali per mantenere la società umana nella pace e nella prosperità più con accento acuto perfetta. Yagya, il compimento di sacrifici, è dunque essenziale. Per compiere yagya è assolutamente necessario il burro chiarificato e per ottenere il burro chiarificato è necessario il latte. Il latte si ottiene quando c'è un numero sufficiente di mucche. Perciò nella Bhagavad Gita, 18.44, è raccomandata la protezione della mucca, Krsigorajya Vaniyam Vaisya Karmas Babavayam. Verso 2 Tamagni o Trimarsayo Yagrur Brahma Vadinaya in Asia Deva in Asia Mediaya Avisenrpa. Traduzione Ore Parikshit. Grandi saggi che conoscevano perfettamente le cerimonie rituali vediche si presero cura di questa mucca Surabi che produceva tutto lo yogurt, il latte e il ghee che è indispensabile per offrire oblazioni nel fuoco. Essi se ne preoccuparono solo per ottenere il ghee puro che serviva loro per il compimento di sacrifici, al fine di elevarsi ai sistemi planetari superiori, fino a Brahmaloka. Spiegazione: generalmente le mucche Surabi si trovano sui pianeti Vaikunta. Come descrive la Brahma Samhita, Sri Krishna sul suo pianeta, Goloka Vrindavana, è impegnato a pascolare le mucche Surabi, Surabi Rabi Palayantam. Queste mucche sono gli animali preferiti dal Signore. Dalle mucche Surabi si può ottenere tutto il latte di cui si ha bisogno, ed è possibile mungerle tutte le volte che si desidera. In altre parole, la mucca Surabi può dare una quantità illimitata di latte. Il latte è necessario per il compimento degli yagya, e i saggi sanno come usare il latte per elevare la società umana alla perfezione della vita. Poiché in tutti gli shastra è raccomandata la protezione della mucca, i Brahmavadi si presero cura della mucca Surabi, a cui i demoni non erano molto interessati. Verso 3 Tata Ukka Isravanamayo Bukkandra Pandurata Sminbalis Pramchakre Nendra Isvara Sixaya. Traduzione: poi fu generato un cavallo, di nome Ukka Israva, che era bianco come la luna. Bali Maharaja desiderò avere questo cavallo, e Indra, il re dei pianeti celesti, non protestò perché Dio, la persona suprema, gli aveva consigliato di agire in questo modo. Verso 4 Tata Iravato Namavaranendro Vinirgata Dantais Katurbisvetadre Raram Bhagavato Maim. Traduzione: come risultato successivo, apparve il re degli elefanti, Airavata. Questo elefante era bianco e con le sue quattro zanne sfidava la gloria della montagna Kailasa, la gloriosa dimora di Shiva. Verso 5 Airavana Dayas TV Astaudi Gaia Abhavam Stata Abramu Pravrtayo Stau Chakarinias TV Abhavan Rpa. Traduzione: poi, ore, furono generati 8 grandi elefanti che potevano recarsi in ogni direzione. Tra essi c'era Airavana, e con loro furono generate anche 8 elefantesse, guidate da Abramu. Spiegazione: questi 8 elefanti si chiamavano Airavana, Pundarika, Vamana, Kumuda, Anjana, Puspadanta, Sarvabhauma e Supratika. Verso 6 Kaustubha Kyamabhudratnam Padmarago Maudadeta Smin Manaus Pramchakre Vacholankarane Aritato Bhavate Pariyata Suraloka Vibhusanam Purayati Artino Yortaisa Svadbhuviyata Bhavan. Traduzione in seguito: dal grande oceano furono generate le famose gemme Kaustubha Mani e Padmaraga Mani. Sri Vishnu desiderò possederle per ornarsene il petto. Poi fu generato il fiore Pariyata che orna i pianeti celesti. Ore, come tu soddisfi i desideri di ogni essere su questo pianeta appagando ogni ambizione, così il fiore Pariyata soddisfa i desideri di ognuno. Verso 7 tatas capsara soggiata nisca cantia suvasasaramania svarginam valgugatili lavarukanai. Traduzione: allora apparvero le apsara, che sono le prostitute dei pianeti celesti. Esse erano perfettamente ornate di monili d'oro e collane, e indossavano abiti fini e attraenti. Le apsara incedono con movimenti lenti e affascinanti che confondono gli abitanti dei pianeti celesti. Verso 8 tatas kavirabhut sajak shri rama bhagavat pararanyayanti disakanti avidiut saudamani yata. Traduzione: apparve in seguito la dea della fortuna, Rama, che si dedica esclusivamente al piacere di Dio, la persona suprema. Apparve come l'elettricità, superando i fulmini che a volte illuminano una montagna di marmo. Spiegazione: Shri significa opulenza. Krishna è il proprietario di ogni opulenza. Bhoktaramya inatapasam sarva lokamaisvaram surdam sarva bhutanam inatvamamu santim rkshati. Questa formula per la pace nel mondo è contenuta nella Bhagavad Gita 5.29. Quando la gente saprà che il Signore Supremo, Krishna, è il beneficiario supremo e l'amico più con accento acuto benevolo di tutti gli esseri nel mondo intero, la pace e la prosperità regneranno da un capo all'altro del mondo. Purtroppo le anime condizionate sono soggette all'illusione dell'energia esterna del Signore e vogliono combattere l'una contro l'altra, e per questa ragione la pace è sempre turbata. La prima condizione per la pace è che tutta la ricchezza presentata da Shri, la dea della fortuna, sia offerta a Dio, la persona suprema. Tutti devono abbandonare il falso senso di proprietà sui beni di questo mondo e offrire ogni cosa a Krishna. Questo è l'insegnamento del movimento per la coscienza di Krishna. Verso 9 Tasyam kakrus pram sarve sasurasura manavarupa udaryavayu varnamai masipta cetasa. Traduzione: la sua squisita bellezza, il suo aspetto corporeo, la sua giovinezza, la sua carnagione e la sua gloria facevano sì che tutti la desiderassero, compresi gli esseri celesti, i demoni e gli esseri umani. Ne erano attratti perché ella è la fonte di ogni opulenza. Spiegazione: chi in questo mondo non desidera possedere ricchezza, bellezza e la rispettabilità sociale che deriva da queste opulenze? Generalmente gli uomini desiderano il piacere materiale, l'opulenza materiale e la compagnia di familiari aristocratici, bhogaisvarya prasaktanam. Il godimento materiale richiede denaro, bellezza e la fama che il denaro e la bellezza possono procurare, il che può essere ottenuto per la misericordia della dea della fortuna. Ma la dea della fortuna non rimane mai sola. Come indica il verso precedente con l'espressione Bhagavat Para, questa dea è proprietà di Dio, la persona suprema, ed è l'oggetto esclusivo del suo piacere. Chi desidera il favore della dea della fortuna, di madre Lasmi, deve tenerla insieme con Narayana, perché Lasmi è per natura Bhagavat Para. I devoti che si impegnano sempre al servizio di Narayana, Narayana Parayana, possono facilmente ottenere il favore della dea della fortuna senza alcun dubbio, ma i materialisti che cercano di ottenere il favore della dea della fortuna al solo fine di possederla per un piacere personale, resteranno frustrati. Questa non è una buona tattica. Il famoso demone Ravana, per esempio, voleva sottrarre Lakshmi, Sita, a Ramachandra e ottenere così la vittoria, ma ottenne esattamente il risultato opposto. Sita, naturalmente, gli fu portata via con la forza da Sri Ramachandra e Ravana fu vinto con tutto il suo impero materiale. La dea della fortuna è desiderata da tutti, compresi gli esseri umani, ma bisogna capire che questa dea è proprietà esclusiva di Dio, la persona suprema. Non si può ottenere la misericordia della dea della fortuna senza rivolgere preghiere a lei, e insieme al beneficiario supremo, alla persona di Dio. Verso 10 Tasya asanam aninyam endruma adadbutam murtimatya sarikshresta ema kumbair jalamansuci. Traduzione: il re dei pianeti celesti, Indra, Portò un seggio adatto alla dea della fortuna. Tutti i fiumi sacri, come il Gange e la Yamuna, si presentarono in persona, e ognuno portò acqua pura in vasi d'oro per Madre Lasmi, la dea della fortuna. Verso 11 Abhisekanika Bomira Aratsakalausa di Gavapanka Pavitraniva Santo Madum Adavao. Traduzione: la terra si presentò in persona e raccolse tutte le erbe e le piante necessarie all'installazione della divinità. Le mucche fornirono i cinque prodotti, cioè latte, yogurt, ghè, urina e sterco di mucca, e la primavera personificata raccolse tutto ciò che si produce in primavera durante i mesi di Kaitra e Vaisaka, aprile e maggio. Spiegazione: Pankagavya, i cinque prodotti che si ottengono dalla mucca, cioè il latte, lo yogurt, il ghè, lo sterco e l'urina di mucca sono necessari in tutte le cerimonie rituali compiute secondo le istruzioni dei Veda. Lo sterco e l'urina di mucca non sono mai contaminati, e se perfino l'urina e lo sterco della mucca sono così importanti, possiamo solo immaginare la grande importanza che questo animale ha per la civiltà umana. Perciò Dio, la persona suprema, Krishna, raccomanda personalmente Gorakya, la protezione delle mucche. Gli uomini civili che seguono il sistema del Varnasrama, specialmente quelli che appartengono alla classe dei Vaishya e si impegnano nell'agricoltura e nel commercio, devono proteggere le mucche. Sfortunatamente, gli uomini del Kali Yuga sono Manda, cattivi, e Sumanda e Mataya, sviati da una falsa concezione della vita. Perciò essi uccidono migliaia di mucche. Così, per quanto si riferisce alla loro coscienza spirituale, essi sono sfortunati, e la natura li disturba in moltissimi modi, soprattutto con malattie incurabili come il cancro e le guerre frequenti tra nazioni. Finché la società umana permetterà l'uccisione regolare delle mucche nei mattatoi, non si potrà parlare di pace e di prosperità. Verso 12 Irsaya Kalpayamka Krura Bisekamiata Vidi Yagurbadrani Gandharvanatias Chanarturiagu. Traduzione: i grandi saggi compirono la cerimonia del bagno della dea della fortuna come prescrivono le scritture autorizzate, i Gandharva cantarono tutti i mantra vedici di buon augurio, e le danzatrici di professione danzarono con grande abilità cantando canzoni autorizzate prescritte nei Veda. Verso 13 Mega Mardanga Panava Murayanaka Gomukan Viana Dayan Sankha Venuvina Stumula Nisvanan. Traduzione: le nuvole personificate fecero risuonare diversi tipi di tamburi conosciuti come Mardanga, Panava, Muraya e Anaka. Soffiarono nelle loro conchiglie e nelle buccine conosciute come Gomukka, e suonarono flauti e strumenti a corda. Il suono combinato di queste vibrazioni musicali era imponente. Verso 14 Tato Bisisikur Devim Sriyam Padmakaram Satim Digiba Purna Kalasai Sukta Vakair Vigeritai. Traduzione: poi i grandi elefanti portarono da tutte le direzioni grandi vasi pieni d'acqua del Gange e bagnarono la dea della fortuna mentre i brahmana eruditi cantavano i mantra vedici. Durante questa cerimonia del bagno la dea della fortuna mantenne il suo aspetto originale con un fiore di loto nella mano e appariva molto bella. La dea della fortuna è la donna più con accento acuto casta perché non conosce nessun altro all'infuori di Dio, la persona suprema. Spiegazione: la dea della fortuna, Lasmi, è definita in questo verso Sriyam, che significa dotata delle sei opulenze: ricchezza, potenza, influenza, bellezza, conoscenza e rinuncia. Tutte queste opulenze si ricevono dalla dea della fortuna. Lakshmi è chiamata qui Devi, dea, perché Vaikunta fornisce ogni opulenza a Dio, la persona suprema, e ai suoi devoti, i quali godono così di una vita naturale sui pianeti Vaikunta. Dio, la persona suprema, è soddisfatto della sua consorte, la dea della fortuna, che porta nella mano un fiore di loto. Madre Lasmi è chiamata in questo verso Sati, la più con accento acuto casta, perché non fa mai divergere la sua attenzione verso qualcun altro che non sia Dio, la persona suprema. Verso 15 Samudrapita causeia vasasi samuparat varunasrayam vaiyayantim madunamatta satpadam. Traduzione: l'oceano, che è la fonte di tutte le gemme preziose, fornì la parte superiore e inferiore di un abito di seta gialla. La divinità che presiede alle acque, Varuna, presentò ghirlande di fiori attorniate da calabroni a sei zampe, ebri di miele. Spiegazione: quando nelle cerimonie della Abhisheka si bagnano le divinità con vari liquidi, come il latte, il miele, lo yogurt, il ghee, lo sterco di mucca e l'urina, è tradizione fornire abiti gialli. Così la cerimonia della Abhisheka per la dea della fortuna si svolgeva secondo i principi vedici tradizionali. Verso 16 Busanani Vicitrani Visvakarma Prayapatiaram Sarasvati Padmam Ajonagas Chakundale. Traduzione: Visvakarma, uno dei Prajapati, fornì una varietà di ornamenti decorati. La dea del sapere, Sarasvati, offrì una collana, Brahma un fiore di loto, e gli abitanti di Nagaloka degli orecchini. Verso 17 Tata Krtasvastyayanot Palasrayam Nadad Virefam Parigriya Panina Kakalavaktram Sukapola Kundalam Savridasam Dadati Susobanam. Traduzione: allora Madre Lasmi, la dea della fortuna, dopo essere stata adeguatamente glorificata con una propizia cerimonia rituale, cominciò a muoversi qua e là tenendo in mano una ghirlanda di fiori di loto e circondata da calabroni ronzanti. Col suo tipico sorriso e le guance ornate dagli orecchini, la dea appariva estremamente bella. Spiegazione: la dea della fortuna aveva accettato l'oceano di latte come padre, ma riposa eternamente sul petto di Narayana. E la può offrire benedizioni anche a Brahma e agli altri esseri viventi in questo mondo materiale, eppure trascende tutte le qualità materiali. Sebbene sembrasse nata dall'oceano di latte, immediatamente tornò alla sua dimora eterna, sul petto di Narayana. Verso 18 Stanad Vayam Katikrsodari Samam Nirantaram Kandana Kunkumositam Tatas Tatanupura Valgusinita Irvisarpati Emalateva Sababao. Traduzione: i suoi seni simmetrici e ben fatti erano coperti di polpa di sandalo e polvere di kunkuma e la sua vita era molto sottile. Mentre camminava qua e là le sue cavigliere tintinnavano dolcemente e sembrava una pianta rampicante d'oro. Verso 19 Vilokayante Niravadhyamatmana Padam Dhruvam Kavyabhikari Sadgunam Gandharva Siddhasura Yasakaranya Traipistapeya Disunam Vavindata. Traduzione: camminando tra i Gandharva, gli Yaksha, gli Asura, i Siddha, i Charana e gli abitanti dei pianeti celesti, Lasmi Devi, la dea della fortuna, li esaminava attentamente, ma non riusciva a trovare nessuno che possedesse per natura tutte le buone qualità. Poiché nessuno di loro era privo di difetti, non poteva prendere rifugio in nessuno di loro. Spiegazione: la dea della fortuna, Lasmi Devi con accento acuto, essendo stata generata dall'oceano di latte, era considerata figlia dell'oceano, perciò le fu concesso di scegliere il proprio marito con una cerimonia svayamvara. Esaminò tutti i candidati, ma non riusciva a trovare qualcuno che fosse adeguatamente qualificato per diventare il suo rifugio. In altre parole, Narayana, il marito naturale di Lasmi, non può essere superato da nessuno in questo mondo materiale. Verso 20 Nunam tapoyasyanam niuniriayogyanam kvaci takchana sangavaritam kashinma amstasyanakama niriayasa isvarakim parato vyapasraya. Traduzione: la dea della fortuna, esaminando le persone riunite, pensò, qualcuno si è sottoposto a grande austerità, ma non ha ancora vinto la collera. Qualcuno possiede la conoscenza, ma non ha vinto i desideri materiali. Anche grandi personalità sono presenti, ma non hanno vinto i desideri sessuali. Anche una grande personalità dipende da qualche altra cosa. Come potrebbe essere quindi il supremo controllore? Spiegazione: questo è un tentativo di trovare il supremo controllore, o Ishvara. Tutti possono essere considerati Ishvara, controllori, ma questi controllori sono controllati da altri. Una persona che si è sottoposta a grandi austerità, per esempio, può trovarsi ancora sotto il controllo della collera. Con un'analisi attenta vedremo che tutti sono controllati da qualcosa. Nessuno perciò può essere il vero controllore, all'infuori di Dio, la persona suprema, Krishna. Gli Shastra lo confermano. Isvara Parama Krishna, il supremo controllore è Krishna. Krishna non è mai controllato da nessuno, perché è lui il controllore di tutti, Sarva Karana Karanam. Verso 21 Dharma Kvacitta Tranabhuta Saurdam Tyaga Kvacitta Tranamukti Karanam Viryamanapum Sostiaya Veganiskrtam Naid Viti Yoguna Sangha Varita. Traduzione: qualcuno può possedere la piena conoscenza della religione, ma non sa mostrarsi buono verso tutti gli esseri viventi. In qualche essere umano o celeste si può trovare la rinuncia, ma questa non è la causa della liberazione. Qualcuno può possedere un grande potere, eppure può non essere in grado di combattere il tempo eterno. Qualcun altro può avere rinunciato all'attaccamento al mondo materiale, ma non si può paragonare a Dio, la persona suprema. Perciò nessuno è completamente libero dalle influenze della natura materiale. Spiegazione: in questo verso l'affermazione Dharmakvacitta Tranabhuta Saurdam è molto importante. Vediamo in realtà che molti Hindu con accento acuto, musulmani, buddhisti, cristiani e religiosi seguaci di altri culti, pur aderendo con grande fede ai loro principi religiosi, non si mostrano equanimi verso tutti gli esseri viventi. Infatti, sebbene si dichiarino religiosi, credenti e praticanti, uccidono i poveri animali. Una religione di questo genere non ha alcun significato. Lo Srimad Bhagavatam, 1.2.8, afferma: Dharmasvanustita pumsam visvajana katasuyanot padayadyadiratim srama eva ekevalam. Una persona può essere molto esperta nel seguire i principi religiosi della propria setta, ma se non è incline ad amare Dio, la persona suprema, la sua osservanza dei principi religiosi sarà soltanto una perdita di tempo. Bisogna sviluppare un sentimento d'amore per Vasudeva, Vasudeva Sarvamiti Samatma Sudurlabha. La caratteristica del devoto è di essere amico di tutti, Surdam Sarvabhutanam. Un devoto non permetterà mai che un povero animale venga ucciso in nome della religione. Questa è la differenza tra una persona religiosa in modo superficiale e un devoto di Dio, la persona suprema. Vediamo nella storia che i grandi eroi sono stati numerosi, ma nessuno ha potuto sfuggire alle mani crudeli della morte. Anche il più con accento acuto grande eroe non ha potuto sfuggire al potere di controllo di Dio, la persona suprema, quando Krishna viene nella forma della morte. Krishna stesso lo conferma, Mrtyu Sarva Araskam. Il Signore, apparendo nella forma della morte, porta via il cosiddetto potere dell'eroe. Nemmeno Hiranyakasipu poté salvarsi quando Nrsimhadeva apparve davanti a lui nella forma della morte. La forza materiale non è nulla di fronte alla forza di Dio, la persona suprema. Verso 22 Kvacik Chirayurna e Sila Mangalam Kvacitta da Piastina Vediam e Usa Yatrobayam Kutra Chasopia Mangala su Mangala Kaskana Kanzate Imam. Traduzione: qualcuno può avere una lunga vita, ma non un buon comportamento o un carattere propizio. Qualcuno può avere un carattere propizio e un buon comportamento, ma non ha una durata di vita fissa. Sebbene grandi esseri celesti come Shiva vivano eternamente, hanno abitudini infauste come quella di vivere nei crematori. E anche se altri sono perfettamente qualificati, non sono devoti di Dio, la persona suprema. Verso 23 Ivam Vimarsyavya Bikari Sadgunair Varamaniya Kasrayataya Gunasrayam Vavrivaram Sarvagunair Apexitam Ramamukundam Nirapexam Ipsitam. Traduzione: Sukadeva Goswami continuò, virgola così, dopo matura riflessione la dea della fortuna accettò Mukunda come marito. Sebbene egli sia del tutto indipendente e non abbia bisogno di lei, è dotato di tutte le qualità trascendentali e dei poteri mistici, e per questa ragione è la persona più con accento acuto desiderabile. Spiegazione Dio, la persona suprema, Mukunda, è sufficiente in sé. Essendo perfettamente indipendente non ha alcun bisogno del sostegno o della compagnia di Lasmidevi. Ma Lasmidevi, la dea della fortuna, lo accettò ugualmente come marito. Verso 24 Tasyam Sadesa Usatim Navakani Amalam Madhyanma Duvrata Varuta Jiropagustam Tastaunidaya Nikateta Durasvadama Savrida Asavikasa Nayaninayata. Traduzione: avvicinandosi a Dio, la persona suprema, la dea della fortuna, appoggiò sulle sue spalle la ghirlanda di fiori di loto appena sbocciati, attorniata da api ronzanti desiderose di miele. Poi, aspettando di ottenere un posto sul petto del Signore, rimase accanto a lui sorridendo timidamente. Verso 25 Tasya Sriya Striya Gato Yanako Yanani Avasonivasa Makarote Paramam Vibhute Srisva Prajasa Karunena Nirikzanena Yatrastitai Dallatasa Dipatim Strilokan. Traduzione Dio, la persona suprema, è il padre dei tre mondi e il suo petto è la residenza di Madre Lasmi, la dea della fortuna, la proprietaria di tutte le opulenze. La dea della fortuna con il suo sguardo favorevole e misericordioso può accrescere l'opulenza dei tre mondi, insieme con quella dei suoi abitanti e dei loro controllori, gli esseri celesti. Spiegazione: secondo il desiderio di Lakshmidevi, la dea della fortuna, Dio, la persona suprema, stabilì per lei una residenza sul suo petto in modo che col suo sguardo potesse favorire tutti, anche gli esseri celesti e i comuni esseri umani. In altre parole, poiché la dea della fortuna sta sul petto di Narayana, vede naturalmente tutti i devoti che adorano Narayana. Quando la dea della fortuna vede che un devoto desidera offrire il servizio devozionale a Narayana, si sente naturalmente incline a benedire questo devoto con ogni opulenza. I carmi cercano di ricevere il favore e la misericordia di Lakshmi, ma poiché non sono devoti di Narayana, godono di un'opulenza instabile. L'opulenza dei devoti che sono attaccati al servizio offerto a Narayana non è come l'opulenza dei carmi. L'opulenza dei devoti è permanente quanto l'opulenza di Narayana stesso. Verso 26 Sankaturya Mardanganam Vaditranam Pratusvana Devanuganam Sastrinam Rtyatam Gayatam Abut. Traduzione: gli abitanti di Gandharvaloka e di Charanaloka approfittarono dell'occasione per suonare i loro strumenti musicali, tra cui le conchiglie, le trombe e i tamburi. Cominciarono quindi a danzare e a cantare insieme con le loro compagne. Verso 27 Brahma Rudrangiro Mukhya Sarve Visvasurjo Vibhumidire Vitatair Mantrai Stallingai Puspa Varsina. Traduzione: Brahma, Shiva, il grande saggio Angira e gli altri direttori dell'amministrazione universale gettarono una pioggia di fiori e cantarono mantra che celebravano le glorie trascendentali di Dio, la persona suprema. Verso 28 Sriyavalokita Devasa Prajapatala Prajasila Diguna Sampanna Lebire Nirvartim Param. Traduzione: tutti gli esseri celesti, insieme coi Prajapati e coi loro discendenti, benedetti dallo sguardo di Lakshmi, furono immediatamente arricchiti da un buon comportamento e da qualità trascendentali e si sentirono molto soddisfatti. Verso 29 Nisat Valoruparayan Nirudyoga Gata Trapayada Kopesita Lakshmi Ababhuvurda Itya Danava. Traduzione: ore, sentendosi trascurati dalla dea della fortuna, i demoni e i Rakshasa erano depressi, confusi e frustrati, e persero così ogni pudore. Verso 30 Atasid Varuni Devi Kanya Kamala Lokana Asura Yagrustam Vayareranum Atena Te. Traduzione: allora apparve Varuni, la dea dagli occhi di loto che controlla i bevitori. Con il permesso di Dio, la persona suprema, Krishna, i demoni guidati da Bali Maharaja si impadronirono di questa ragazza. Verso 31 Atoda dermati amanat kasia paira martarti biudati stan maharaja purusha paramadbut. Traduzione o re, mentre i figli di Kasyapa, sia i demoni che gli esseri celesti, erano impegnati a frullare l'oceano di latte, apparve un meraviglioso ragazzo. Verso 32 Dirga Pivara Dordanda Kambu Grivo Runejana Siamala Staruna Sravi Sarvabarana Busita. Traduzione: il suo corpo era robusto e le sue braccia lunghe, forti e ben costruite, il suo collo, segnato da tre linee, assomigliava a una conchiglia, i suoi occhi erano rossi e la sua carnagione scura. Era giovane, inghirlandato di fiori e aveva il corpo variamente ornato. Verso 33 Pitavasa Maurasca Sumersta Manikunda Lasnigda Kunchita Kesanta Subhaga Sima Vikrama Amrta Purna Kalasam Bibrad Valaya Busita. Traduzione: era vestito di abiti gialli e portava lucidi e luminosi orecchini di perle. Le punte dei suoi capelli erano unte di olio e il suo petto era molto largo. Il suo corpo aveva tutte le caratteristiche positive, era forte e robusto come un leone ed era ornato di bracciali. Egli reggeva tra le mani un vaso colmo fino all'orlo di nettare. Verso 34 Savai Bhagavata Sakshad Visnu Ramsamsa Sambhavadam Vantaririti Khyata Ayurveda di R.G. Yabak. Traduzione: questa persona era Danvantari, un'espansione plenaria di un'espansione plenaria di Sri Vishnu. Era perfettamente esperto nella scienza della medicina e ottenne, come uno degli esseri celesti, di ricevere una parte nei sacrifici. Spiegazione: Srila Madhvacharya commenta. Tesamasatiak alanarta marir danvantarir vibhusamartupi asuranam tusva astadamukat sudam. Danvantari, che portava un vaso pieno di nettare, era un'espansione plenaria di Dio, la persona suprema, ma nonostante la sua forza, gli asura riuscirono a strappargli dalle mani il vaso di nettare. Verso 35 Tamalokyasura sarve kalasam kamartabrtam lipsanta sarva vastuni kalasam tarasaran. Traduzione: vedendo Danvantari che portava il vaso di nettare, i demoni, spinti dal desiderio di possedere il vaso e il suo contenuto, immediatamente glielo strapparono con la forza. Verso 36 Niyamane suraistasmin kalasemrtabayane visanamanaso devarim saranamayayu. Traduzione: quando i demoni fuggirono portando con sé il vaso del nettare, gli esseri celesti furono presi dallo sconforto. Così cercarono rifugio ai piedi di loto di Dio, la persona suprema, Ari. Verso 37 Itita daini amalokya bhagavan bhrtiya kama krt makkhidyata mitortam vasadaisi svamayaya. Traduzione: quando Dio, la persona suprema, che desidera sempre soddisfare l'ambizione dei suoi devoti, vide lo sconforto degli esseri celesti, disse loro: non rattristatevi. Con la mia energia personale confonderò questo demoni facendo sorgere una contesa tra loro. In questo modo soddisferò il vostro desiderio di avere il nettare. Verso 38 Mita Kalira Buttesam Tadarte Tarsa Cetasam Ampurvam Ampurvam Natvam Natvam Iti Prabho. Traduzione: ore, in quel momento tra i demoni si accese una disputa per stabilire chi avrebbe per primo bevuto il nettare. Ognuno diceva: non puoi berlo tu prima, devo berlo prima io. Prima io, non tu. Spiegazione: questa è la caratteristica dei demoni. La prima preoccupazione del non devoto è quella di godere del proprio piacere personale immediatamente, mentre la prima preoccupazione del devoto è quella di soddisfare il Signore. Così si distingue un devoto da un non devoto. In questo mondo materiale, poiché quasi tutti sono non devoti, si accendono regolarmente competizioni, lotte, litigi e guerre perché ognuno vuole godere e soddisfare i propri sensi. Perciò, finché questi demoni non diventano coscienti di Krishna e non vengono educati a soddisfare i sensi del Signore, non si può parlare di pace nella società umana o in qualsiasi società, nemmeno in quella degli esseri celesti. Gli esseri celesti e i devoti, tuttavia, si sottomettono sempre ai piedi di loto del Signore e così il Signore è sempre ansioso di soddisfare le loro ambizioni. Mentre i demoni combattono e litigano per soddisfare i loro sensi, i devoti si impegnano nel servizio devozionale per soddisfare i sensi del Signore. I componenti del movimento per la coscienza di Krishna devono stare molto in guardia su questo punto, e allora la loro opera di predica avrà successo. Versi 39-40 Devasvam Bhagamaranti Yetulya Yasaitavasa Trayagaiva Itasminesa Dharma Sanatana. Iti svan pratyase dan vai dai te yayata matzara durbala prabalan rayan grita kalasan mu. Traduzione: alcuni tra i demoni dissero, tutti gli esseri celesti hanno partecipato a frullare l'oceano di latte. Ore, come ognuno ha uguale diritto di partecipare a un sacrificio pubblico in conformità dell'eterno sistema della religione, è giusto che anche gli esseri celesti abbiano la loro parte di nettare. Ore, in questo modo i demoni più con accento acuto deboli cercavano di impedire ai demoni più con accento acuto forti di appropriarsi il nettare. Spiegazione: desiderando avere il nettare, i meno forti tra i demoni parlavano in favore degli esseri celesti. Naturalmente i daitya più con accento acuto deboli prendevano le parti degli esseri celesti affinché i daitya più con accento acuto forti non bevessero tutto il nettare senza dividerlo. Così si accese una disputa e gli uni impedivano agli altri di bere il nettare. Versi 41-46 Etasmin nantare visnu sarvopaya vidisvarayosi drupa manir desiam dadara paramadbutam. Presaniyat palasyamam sarvavallava sundaram samana karnabaranam sukapulonasananam. Navayauvana nirvrtastana barakrsudaram mukamodanuraktaliyankarudvinyalokanam. Vibrat sukesa barena malamutfulla mallikam sugriva kantabaranam subuyangada busitam. Virayam barasamvitanitam badvipa sobaya kankya pravilasadvalgu kalak karananupuram. Savrida smita vixipta bruvila savalokana idaiti aiuta pace tasukamamu di payanmu. Traduzione: Dio, la persona suprema, Vishnu, che può neutralizzare qualsiasi situazione sfavorevole, prese allora la forma di una donna estremamente bella. Questo avatara in forma di donna, Mohini Murti, era estremamente piacevole per la mente. Il colore della sua carnagione assomigliava a un fiore di loto scuro appena sbocciato e ogni parte del suo corpo era meravigliosamente formata. I suoi orecchi erano simmetricamente ornati di orecchini, le guance erano belle, il naso era sottile e il viso pieno di splendore giovanile. Il seno fiorente faceva sembrare molto sottile la sua vita. Attratti dal profumo del suo corpo e del suo volto, i calabroni le rondavano intorno, e i suoi occhi erano irrequieti. I capelli meravigliosi erano ornati con fiori mallika. Il collo ben formato e attraente era cinto da una collana e da altri ornamenti. Le braccia erano adorne di bracciali, il corpo avvolto in un sari pulito e i seni sembravano isole in un oceano di bellezza. Le gambe erano ornate di cavigliere, col movimento delle sopracciglia, mentre lei sorrideva timidamente e guardava i demoni, fece sì che tutti i demoni si riempissero di desideri sessuali, tanto che ognuno di loro desiderò possederla. Spiegazione: poiché il Signore Supremo aveva assunto la forma di una donna bellissima per risvegliare il desiderio sessuale nei demoni, nel verso c'è una descrizione completa della sua bellezza. Così terminano gli insegnamenti di Bhaktivedanta sull'ottavo capitolo del canto 8 dello Srimad Bhagavatam, intitolato, Come fu frullato l'oceano di latte. RKC, Radio Krishna Centrale, vi ha presentato lo Srimad Bhagavatam. Lettura integrale con software di sintesi vocale. Di sua divina grazia, Abhay Sharan Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Acharya, fondatore dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Edizioni Bhaktivedanta, BBT Italia. Riproduzione vietata. Tutti i diritti riservati per tutti i paesi. Nota per gli ascoltatori. Disclaimer. La pronuncia dei termini, specialmente in lingua sanscrita, non sempre è attendibile. Per la corretta pronuncia, riferirsi alle istruzioni presenti sulla versione cartacea del testo. Per informazioni e richieste, visitare il sito radiokrishna.com o scrivere a rkcpisa@gmail.com.